Buonasera. Abbiamo visto l'ultima volta la quarta mala bolgia, quella degli indovini e delle streghe. E adesso vediamo la prossima, la quinta bolgia. I due poeti parlano e giungono al ponte che dà alla quinta bolgia e vedono sotto i loro piedi la pece bollente, una pegola spessa sul fondo e che invisca anche le rive, scura, nera. Tutto inteso a guardare è Dante e Virgilio gli dice: bada, sta attento, e lo trae a sé, lo salva, perché sopraggiunge in corsa, su per lo scoglio, con le ali aperte e con un peccatore a cavalcioni sulle spalle, un diavolo nero. Questo diavolo nero, rammentate una famosa pittura, vero, del diavolo che porta sulle spalle però una femmina, una donna, una peccatrice. Questo diavolo nero chiama gli altri diavoli, li avverte che ha portato una nuova preda e poi getta giù il peccatore nella pece e torna indietro. E tornando dice che se ne va a Lucca a prendere altri barattieri, perché Lucca è veramente la città dei barattieri. Una piccola parentesi, chi sono i barattieri? Ve l'ho già detto. I barattieri sono, analogamente ai simoniaci, coloro che hanno fatto mercato dei loro uffici per guadagnare denaro. I simoniaci sono i religiosi che hanno tradito le cose della fede, della religione, per arricchirsi. I barattieri sono i civili, i magistrati, i funzionari, gli impiegati, coloro che dovrebbero amministrare la cosa pubblica con onestà, con rettitudine, con imparzialità, con solerzia, e che si lasciano tentare, e quindi per un regalo, per la bustarella o per questo o quell'altro favore mancano al loro ufficio. Questa bramosia di denaro e questa sete di denaro richiama l'idea della pece. Il denaro è qualche cosa, appunto, come una pegola, come una colla che s'attacca e che sporca le mani e che lega per sempre anche le mani, perché uno che si è compromesso accettando ricompense e denaro difficilmente può poi agire in modo imparziale e dar retta alla propria coscienza. Questi sono i barattieri e sono tuffati, e sentite bene la legge del contrappasso, sono tuffati giù nella pece bollente intorno alla quale stanno i demoni armati di roncigli, di lunghi forconi che arroncigliano, inforcano e tiran fuori quei dannati che hanno la disavventura di sporgere un po' il corpo dalla pece per alleviare il loro dolore, la loro pena. Dunque questo demonio torna indietro dicendo ad andare a Lucca a prendere altri barattieri in quella città così ricca di simile genia. Il povero disgraziato che è stato appena scaraventato giù nella pece da un tuffo e viene a galla sconvolto. Ma di sotto al ponte sbuca fuori una frotta di demoni che lo addentano con gli uncini e tutti gridano come in una tresca infame, sguaiata: balla, balla pure, balla se vuoi, ma balla sotto la pece. Virgilio fa nascondere Dante sotto uno scoglio e lo esorta a non aver paura. Qualunque cosa veda, qualunque minaccia gli facciano i demoni. E poi Virgilio s'allontana e muove solo all'altro capo del ponte. È appena giunto che i diavoli furiosi più di cani gli corrono incontro tutti insieme con le forche levate. Ma Virgilio, senza spaventarsi, dice loro: un momento, prima si faccia avanti qualcuno di voi e mi ascolti. Poi, se sarà il caso, mi prenderete. E allora i demoni mandano avanti Malacoda. E Virgilio gli dice: credi tu che sarei arrivato fino qui se non fossi protetto dal cielo? È per volere del cielo che siamo qui. Lasciatemi passare, perché devo mostrare a un altro questo cammino. Malacoda abbassa allora la sua forca, si volge ai compagni e dà loro ordine che stiano fermi. Virgilio allora chiama Dante, e Dante esce dal suo nascondiglio e corre al suo maestro. E quei diavoli, nel vedere Dante, si fanno tutti attorno con aspetto poco rassicurante, vero, con aspetto truce. E per me, dice Dante, è stato un gran brutto momento. E tuttavia Malacoda, il capo, quantunque a stento, è riuscito a salvarmi dai loro roncigli. Poi il demonio Malacoda dice a Virgilio e a Dante che il ponte della Sesta Bolgia, il ponte per passare alla Sesta Bolgia, è caduto e che se vogliono andare avanti i due poeti debbono accettare la scorta di alcuni di quei demoni e seguirli. E quindi questo demonio sceglie 10 demoni, chiamandoli per nome a uno. A capo di questi 10, di questa decurria, mette un decurione che si chiama Barbariccia e ordina ai 10 che non debbano fare nessun male ai due poeti fino al ponte. I diavoli, sogghignando e facendosi cenni e ammiccando con molta paura di Dante, si mettono in fila e Barbariccia in un modo sconcio dà il segnale della partenza e via tutti verso l'argine sinistro. Questi nomi, Malacoda, Barbariccia, e fra poco sentirete altri nomi, tutti interessanti, tutti pittoreschi, di questi demoni, sono anch'essi un prodotto della portentosa fantasia di Dante. Certo, ci sono momenti sguaiati, ci sono momenti in cui anche la lingua di Dante diventa sguaiata. Qualche passo io non ve l'ho letto, appunto per evitare alle orecchie delicate qualche parolaccia da trivio, qualche altro passo non ve lo leggerò, ve lo indicherò soltanto come appunto l'ultimo verso di questo canto 21esimo che sta davanti a noi, l'ultimo verso che è un verso di una sguaiataggine pittoresca, se volete, ma crudele. E Dante lo dice a un certo momento, e lo vedremo, in chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni. Cioè, bisogna essere santi coi santi, bisogna essere capaci d'essere diavoli coi diavoli. Lo stile di Dante, in altre parole, la sua fantasia, la sua lingua, sa adattarsi mirabilmente all'ambiente in cui si trova e come sa raggiungere le vette più eccelse della delicatezza, della finezza e della musicalità lassù nel paradiso, così sa raggiungere le vette triviali, sguaiate qui in mezzo ai demoni, a questi orrendi mostri che rappresentano appunto il peggio di tutto ciò che c'è nel creato. Così di ponte in ponte, altro parlando che la mia commedia cantar non cura, venimmo e tenevamo il colmo, stavamo sulla vetta del nostro passaggio, quando restammo per veder l'altra fessura di Malebolge e gli altri pianti vani, e vidila mirabilmente oscura, cioè orrendamente buia. C'è un'immagine che segue, molto vivace, molto industriosa. È l'immagine dell'arsenale dei veneziani, dell'arsenale dei veneziani, nel quale arsenale d'inverno si raccolgono le navi che hanno bisogno di aggiustamenti, d'essere rattoppate, d'essere in qualche modo rimesse in sesto. E c'è nelle terzine appunto di questa similitudine tutto l'accorrere e l'ansimare e il lavorare e il fervido, industrioso agire degli uomini che aggiustano le navi, quale nell'arsana dei veneziani. Arsana è termine d'origine araba, ha due forme, una forma veneziana che ha fatto arsana, arsenale, e una forma genoese che ha fatto d'arsena, quale nell'arsana dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani che navigar non ponno, e in quella vece chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi ed altri volge sarte, chi terzerruolo ed artimon rintoppa, tal non per fuoco ma per divina arte bollia laggiuso una pegola spessa che inviscava la ripa d'ogni parte. Ecco, come questa moltitudine industriosa di attività dell'arsenale intorno alla pece con cui vengono calafate, vengono aggiustate le barche, le navi, così laggiù, non per arte di uomini il fuoco, ma per decisione di Dio, bolliva la pegola. Io vedea lei, ma non vedea in essa, ma che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutta e riseder compressa. Non vedeva di più che le bolle, cioè non vedevo anime, vedevo soltanto questo sobbollire alla superficie della pece. Mentre io laggiù fisamente mirava lo duca mio dicendo «Guarda, guarda!» mi trasse a sé dal loco dove io stava. Allora mi volsi come l'uom cui tarda di veder quel che convien fuggire e cui paura subita sgagliarda, indebolito dalla paura, che per veder non induce il partire, e vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire. Quanto egli era nell'aspetto fero e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'ali aperte e sovra i piedi leggero. L'omero suo, la sua spalla, che era acuto e superbo, carcava un peccator con ambo l'anche e quei tenea dei piedi ghermito il nerbo. Il diavolo tiene il peccatore suo a cavalcioni e lo tiene per le caviglie. Dal nostro ponto, il diavolo vero, dal nostro ponte disse «O malebranche, ecco un degli anzian di Santa Zita, mettete il sotto, ch'io torno per anco a quella terra che n'è ben fornita. Ogni uom ve barattier, fuorché bonturo, del no per li denar vi si fa ita». Questa parlata del demonio, scaltra, violenta, intelligente però. Dice «Oh amici», parla agli altri demoni, «vi porto uno degli anziani». Gli anziani costituivano il consiglio segreto, ovvero una specie di senato, di Santa Zita, la santa di Lucca. «Vi porto uno degli anziani di Lucca, barattiere, mettetelo sotto, la città di Lucca è ben fornita di barattieri, lassù tutti vi son barattieri, fuorché Bonturo». E qui evidentemente la ironia di Dante scoppia nel fuorché Bonturo, che era appunto il più barattiere di tutti. La sua Lucca del no si fa ita, del no si fa sì, basta che ci sia denaro, e lo butta giù. E il demonio torna su capovolto, il povero dannato torna su capovolto, e i demoni allora gli corrono addosso e l'addentano con 100 raffi, dicendogli balla, balla. E un'altra similitudine presa dalla vita domestica, verso 55, non altrimenti i cuochi ai lor vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncin perché non galli. Questa bella immagine dei cuochi, Dante avrà visto senza dubbio nelle cucine dei signori, dei castelli o dei conventi magari in cui fu ospite durante il suo esilio, avrà visto questo gioco dei cuochi che danno ordine ai loro vassalli, ai loro servitorelli, vero? Di cacciar giù, di tener sotto con gli uncini la carne perché stia sotto nel brodo bollente e non venga a galla. E così i demoni fanno con quel poverino che è appena arrivato nella pece. Verso 67, con quel furore e con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, uscirono quei, i demoni, di sotto al ponticello e porsero verso Virgilio i roncigli, eccetera. Altra stupenda similitudine. Il poverello che arriva a un cascinale o che arriva a un paese e i cani di guardia che gli saltano addosso, gli piombano contro ed egli si arresta tutto stremito, cioè allo stremo delle forze e preso dalla tremenda paura. Così i demoni si avventarono coi roncigli pronti e con l'astio e il furore dei cani contro Virgilio. Virgilio li ferma, come ho già detto: nessuno di voi sia fello. Prima mandate il vostro capo, poi deciderete. E allora 76, tutti gridarono: vada Malacoda! E il capo Malacoda s'avanza e Virgilio gli parla. Malacoda dà ordine ai suoi compagni di cessare l'ostilità, di star fermi per quanto è possibile, perché dovete immaginare che questi demoni sono continuamente irrequieti, continuamente pronti a saltare addosso a qualcuno. E Virgilio chiama fuori l'allievo: o tu che siedi tra gli scheggion del ponte quatto, sicuramente o mai a me ti riedi, vieni con tranquillità. E Dante esce fuori dal suo nascondiglio e passa davanti ai demoni, spaventato, tremante, e gli sovviene un'immagine della sua carriera militare, un altro episodio dei pochi episodi della vita di Dante che ricorrono nella commedia. Si trovò presente alla resa del castello di Caprona, castello dei Pisani, che si arrese ai fiorentini, e vide uscire i fanti patteggiati, vide uscire i fanti ai quali era stato promesso salva la vita, ma che, vedendosi tra tanti nemici fiorentini, temevano, vero? Temevano questi poveri fanti, malgrado la promessa che avevano ricevuto. E così vidio già temerli fanti che uscivano patteggiati di Caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. E allora il demonio Malacoda inventa l'astuzia che dovrebbe trarre in inganno i due poeti, cioè dice: ma il ponte è rotto, non potete passare da quella parte, bisognerà che vi fidiate di noi, io vi darò una scorta e voi la seguirete. E chiama Scarmiglione, chiama gli altri demoni, Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia, anzi è nominato Decurione, deve guidare la decina. Vi leggo le terzine 118 e seguenti. Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia, vedete i nomi, barbari ma pittoreschi, Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto che ha le zanne come un cinghiale, Graffiacane, Farfarello, Rubicante pazzo. E voi dovete costituire una specie di accompagnamento a questi due e condurli. Cercate intorno le boglienti pane, costor sien salvi infino all'altro scheggio. O me maestro, dice Dante, che è quel chioveggio? Per carità, maestro, andiamoci via soli, deh, senza scorta andianci soli, se tu sai ir, ch'io per me non la chieggio, non domando una scorta, ho talmente paura di questi. Se tu sei si accorto come suoli, non vedi tu che i digrignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli, soltanto con gli occhi ci mangiano. E Virgilio dice: no, non vo' che tu paventi, lasciali digrignar pure a lor senno, che i fanno ciò per li lessi dolenti. Digrignano perché sono abituati a digrignare contro i lessati, i lessi, quelli che si trovano a lesso sotto la pece, vero, i barattieri, per l'argine sinistro volta dienno. Ecco, si prendono la direzione sinistra e partono. Ma prima aveva ciascun la lingua stretta coi denti verso lor duca per cenno. Ammiccano, vero, al loro duca, a Barbariccia, al loro capo. Adesso li metteremo a posto questi due. E il capo fa loro il segno di partenza in un modo sconcio e che non vogliamo leggere.